Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi bambini, di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore. Penso che comprendiate la gioia per un sacerdote salesiano di poter parlare di quello che è il suo padre spirituale, Don Bosco. E stamattina dedichiamo davvero a questa riflessione, meditazione sulla vita di Don Bosco, la nostra omelia. E Don Bosco nasce in un periodo che allora dicevano travagliato della storia. Siamo nel 1815, è caduto Napoleone, stanno restaurando tutte le situazioni precedenti. La realtà dei fatti, almeno nella zona dove nasce Don Bosco, è una povertà estrema. Si vive dell'agricoltura, di quello che la natura produce, ma con gli strumenti e le situazioni di allora. Don Bosco nasce il giorno della Madonna Assunta, il 15 agosto. La mamma Margherita Occhiena, oggi Margherita è venerabile e noi ci auguriamo di vederla molto presto sugli altari. Io oso dire, dopo aver letto e studiato la vita di Don Bosco, che la radice vera della santità di questo grande santo è sua madre. La fede di sua madre, la forza educativa cristiana concreta, perché non era una donna che avesse studiato per niente, che però viveva nella profondità del suo cuore e ha saputo trasmettere ai suoi figli. Margherita sposa Francesco, che muore a 34 anni. Don Bosco aveva, Giovannino Bosco, aveva 2 anni quando muore il papà, e si ritrova in casa con un fratello, Giuseppe, dello stesso matrimonio, e Antonio, un altro fratello, che il papà aveva portato con sé da un precedente matrimonio. Quindi Margherita, 3 figli, una nonna di 70 anni. Questo è il nucleo familiare in cui Don Bosco vede la luce e riceve l'educazione. Ma si rivela subito un grande regalo da parte di Dio a questo ragazzo. È veramente un genio dal punto di vista intellettuale, una memoria incredibile, una intuizione pronta di tutto quello che avviene, un umorismo e una capacità di far gioire le persone attorno a lui, non comune. E in questa piccola casetta povera, che voi potete ancora ammirare andando a visitare il Colle Don Bosco, quello che è stato il punto di partenza di questo giovane, in quella casetta c'è la gioia, c'è la santità, c'è la fede, ma c'è anche questo fratello Antonio che non sopporta di vedere Giovannino con in mano i libri, dice che perde tempo e lo caccia di casa, letteralmente. La mamma è costretta a mandarlo presso una famiglia amica per evitare che il fratello maggiore lo picchi ogni volta che gli prende in mano i libri. E Don Bosco non, e Giovannino Bosco non perdeva un minuto quando poteva per poter leggere, per trovare un libro. Ascoltava la predica durante le celebrazioni liturgiche e la ricordava perfettamente a memoria, ripetendola poi ai suoi compagni o in famiglia. Allora Giovannino cresce davvero con tutti questi doni di natura, ma c'è subito anche un innesto di dono di grazia. A 9 anni Giovannino fa un sogno in cui vede degli animali feroci che sono poi, si trasformano in ragazzi che si picchiano fra di loro, che bestemmiano, che si comportano male, e lui vorrebbe farli smettere con i pugni, con i calci, con la violenza, e appare una bella signora che gli dice: no, non con la violenza, ma con l'amore cambierai la vita di questi ragazzi. E poi vicino a questa signora una figura maestosa che è Gesù, che gli fa capire la sua vocazione e gli chiede di rendersi forte e robusto perché molti ragazzi si attaccheranno a lui. Questo sogno dei 9 anni si ripeterà durante la vita di Don Bosco più volte. Don Bosco li chiama sogni, ma noi abbiamo tutti i motivi per pensare che erano delle illuminazioni da parte del Signore che gli faceva capire la strada che doveva percorrere e la realizzazione che doveva perfezionare a favore della Chiesa. Si potrebbero raccontare un'infinità di fatti, uno più bello dell'altro. Io andrei più alle cose sostanziali. Don Bosco diventa prete nel 1841. A quell'epoca poteva anche scegliere di cercare una missione sacerdotale retribuita, si usava così. Si diventava precettori delle famiglie nobili, si diventava assistenti di qualche istituzione benefica, e uno passava la sua vita più o meno tranquilla facendo, diciamo, le cose normali della vita di un prete. Don Bosco vede la Torino di quell'epoca, prima industrializzazioni, prima direi ondata di nuova tessitura fatta con la forza del vapore, e migliaia di giovani che venivano dalle valli per un lavoro che cominciava sui 9-10 anni, 12-14 ore di lavoro al giorno, trattati quindi come delle bestiole. Niente scuola, niente educazione, e quindi, come diventavano un po' più grandi, delinquenza, prigioni. Don Bosco, che vede queste cose, decide che tutta la sua vita sarà dedicata ai giovani. Vorrei farvi notare un particolare, perché uno può fare del bene ai giovani, dare dei soldi, magari anche qualche ora del suo tempo, dare qualche cosa. No, Don Bosco non dà qualche cosa. Don Bosco si mette dalla parte dei giovani, decide che tutta la sua vita sarà con loro, in difesa della loro crescita, della loro educazione, del loro futuro. È un vero papà che vuole la pienezza di vita di queste creature e che le guarda oggi, ma con l'occhio di chi pensa al domani e li vorrà davvero pienamente realizzati. E allora comincia una serie bellissima di attività, anche materiali: la costruzione delle scuole, la costruzione dei centri professionali, insegnare i mestieri. Giovannino Bosco si era trovato a guadagnarsi i soldini per andare a scuola facendo il sarto, il cameriere, il ciabattino e tanti altri piccoli mestieri, e quindi aveva imparato a lavorare. Bene, diventato prete, insegna ai suoi ragazzi, ma a questo punto ai livelli più alti. Lui voleva che i suoi ragazzi fossero i migliori nel settore in cui lavoravano o imparavano. Viene a sapere che in Germania è stata inventata una macchina per stampare, non più con la pressione, ma con la rotazione di un rullo. La prima macchina della stampa rotocalco arriva in Italia, a Torino, quando Don Bosco la installa nei suoi laboratori. Viene fatta una mostra internazionale in Italia per la prima volta, siamo ai tempi della Torre Eiffel, al ferro, alle cose gigantesche, e Don Bosco chiede il padiglione più grande della fiera. Non vogliono darglielo a un prete, ma per che cosa? E Don Bosco, quando lo ottiene, fa vedere come si può passare dagli stracci al libro rilegato e dorato, tutto fatto dai suoi ragazzi, che hanno imparato a fare questo mestiere e lo fanno nel modo migliore. È stato il padiglione più visitato della fiera di allora. Ecco, un Don Bosco che quindi investe tutte le sue energie intellettuali, organizzative, ma soprattutto di santità nella vita dei suoi ragazzi. Allora, Don Bosco ha alcune colonne spirituali che io ritengo utili per me e per voi anche stamattina. La prima, l'Eucaristia. Assolutamente, la messa quotidiana per Don Bosco, anche per tutti i suoi ragazzi. E l'Eucaristia al centro. Domenico Savio, il capolavoro della santità di Don Bosco, viene trovato a mezzogiorno, la messa era terminata alle 7 del mattino, viene trovato con la mano appoggiata al tabernacolo, in estasi, perché questa era la spiritualità che Don Bosco dava, una profonda intimità d'amore con Gesù. Eucaristia, preceduta ovviamente dalla confessione, confessione e comunione come base della vita cristiana. Ma poi l'altra colonna veramente importante che Don Bosco ha diffuso nel mondo, Maria, come colei che ti aiuta, l'ausiliatrice, è al centro veramente di tutta la sua, del suo annuncio di cristianità e di fede. Maria è la mamma che vive con te nella tua casa, anche se non la vedi, e assiste la tua crescita e ti aiuta e ti guida. Devi avere una confidenza filiale in Maria. Queste sono le due colonne principali che Don Bosco proponeva ai giovani e che io sento forti nella mia vita e che propongo anche a voi. A cui aggiunge due elementi molto belli, a mio parere, proprio perché è legato ai ragazzi. La gioia, l'allegria. Le sue case devono essere piene di gioia. La banda, il teatro, le gite, la ricreazione. Un ragazzo triste va verso il peccato, un ragazzo gioioso va verso la santità. Domenico Savio diceva: noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri. Capita la finezza e la profondità di Don Bosco. La seconda cosa che chiedeva ai suoi ragazzi: lavoro, scuola seria, lavoro serio, impegno, cioè quindi, come dire, fai le cose che devi fare e falle bene con impegno. Non buttar lì le cose, come purtroppo molte volte oggi succede ai massimi livelli come all'ultimo livello. Ecco, questo impegno gioioso di una vita cristiana profondamente riconoscente al Signore e anche aperta sugli altri. A Torino scoppia il colera e Don Bosco manda i suoi ragazzi ad assistere i colerosi. Don Bosco viene a sapere che ci sono tantissimi giovani nei paesi poveri che nessuno aiuta e Don Bosco si inventa le missioni. 1875 aveva soltanto un centinaio di salesiani, ne manda 11 in Argentina, incominciando le missioni, oggi in 132 nazioni di tutto il mondo. Ecco, allora cogliete questa bellezza di un santo che prende tutti i doni ricevuti da Dio nella natura, ricevuti da Dio nel soprannaturale e li usa veramente per far crescere i suoi ragazzi. Che cosa ci ha lasciato in eredità Don Bosco? Ci ha lasciato una congregazione di maschi, i salesiani, che oggi sono circa 15.000 e qualche cosa, che sono presenti, come vi dicevo, in 132 nazioni, pensate che solo in India sono quasi 3.000. In Vietnam stanno crescendo in una maniera fortissima, in Africa pure. In Italia non ci date più figli maschi da fare sacerdoti e salesiani, quindi stiamo un po' diminuendo, e vedete anche l'età media che abbiamo noi. Ma veramente questa è la prima grande eredità. Nel mondo lo spirito salesiano si continua proprio con questo impegno che aveva lui. Secondo monumento che ci ha lasciato, le figlie di Maria Ausiliatrice. Con madre Mazzarello fonda per le ragazze, e guardate che questo è un passaggio direi proprio radicale, perché era un'epoca in cui chi curava i maschi curava i maschi e chi curava le ragazze curava le ragazze. Beh, Don Bosco sente che non può interessarsi dei maschi e non farlo per le ragazze. Trova questa meravigliosa ragazza che già aveva cominciato un'attività con le sue coetanee e le fa capire che il Signore ha scelto lei come confondatrice delle figlie di Maria Ausiliatrice. Oggi anche loro 15.000 circa in tutto il mondo, a portare, direi, molto più importante addirittura di quello dei maschi, perché se noi promuoviamo la donna, soprattutto nei paesi poveri, otteniamo veramente la trasformazione della società. Poi Don Bosco non si è fermato lì e ha detto: io ho bisogno di tutti i laici che credono che educare sia una cosa importante. E allora lui dice: verrà il giorno in cui il cooperatore salesiano, questo è il termine, salesiano cooperatore, che coopera, che lavora insieme, sarà la stessa parola di dire buon cristiano. Perché come si fa a essere dei buoni cristiani e a non impegnarsi per l'educazione dei giovani? E allora nasce questa terza famiglia, molto bella, presente penso in buoni numeri anche qui nella nostra parrocchia, dei cooperatori, salesiani cooperatori. E se qualcuno fosse interessato si faccia avanti, perché è veramente una spiritualità, non è un tesserino, non è così una cena ogni tanto, è veramente un modo di crescere nella spiritualità. La cosa si è dilatata, la grande famiglia salesiana oggi è composta da 30 gruppi diversi che si ispirano tutti a Don Bosco. Anche qui nella nostra parrocchia, la CMB, la comunità della missione Don Bosco, è una di questi 30 gruppi che in tutte le nazioni, in tutti i continenti, si ispira a Don Bosco e chiede di far parte proprio della famiglia, della spiritualità, della radice della salesianità. Concludo. Don Bosco verrà ricordato certamente per la fioritura di santità che ha caratterizzato la sua vita, ma anche gli anni che sono seguiti. In questo momento ci sono 5 già canonizzati, 16 beati, 159 martiri, pensate alla Spagna, pensate a tutte le altre repubbliche ex sovietiche, 20 servi di Dio, 11 venerabili, cioè tutte persone incamminate alla santità degli altari, nella spiritualità di Don Bosco. Anche noi siamo chiamati a questa santità. E allora termino raccontandovi il momento della morte di Don Bosco, un particolare, molto bello. Don Bosco è sul letto di morte e muore di sfinimento, non muore di una malattia, ha consumato tutto. Attorno al suo letto i suoi figli, in particolare quello che sarà poi il suo successore, Don Rua, e Don Bosco non ha più voce. Non riesce più a farsi sentire, allora fa segno a Rua di abbassarsi, che vuol dirgli nell'orecchio qualche cosa, e gli dice: di ai miei figli che sono qui presenti che io vedo la Madonna in mezzo a loro. Don Rua si risolleva e dice: ha detto Don Bosco che la Madonna ci vuol bene. E Don Bosco con le ultime forze fa segno: no, vieni qui che devo ripetertelo. Io vedo la Madonna in mezzo a voi. Don Rua allora dice, ha detto Don Bosco che la Madonna ci benedice con amore, e Don Bosco per la terza volta fa segno no, e gli ripete, io vedo veramente la Madonna in mezzo a voi. Allora Don Bosco muore lasciandoci questa grande eredità, è vivo in mezzo a noi per mezzo dei suoi insegnamenti, del suo amore, della sua fede, ma è vivo soprattutto perché ci ha indicato la strada della nostra santità, e questa buona mamma, l'ausiliatrice, che è qui con noi anche oggi.